non appena conclusi i lavori nell'ambito del progetto ministeriale Sicurezza e Libertà. E è. Subito Fiorenza, leggendo il programma, aveva ricordato l'haiku acido del poeta Fortini. La differenza è minima, se vuoi, ma differenza è. Questo è altro per voi, questo è altro per me. Tornando all'ambiase, il medico aveva decretato il colpo di freddo indicando con aria severa le pale del ventilatore, regolato al massimo e responsabile di una temperatura polare. «Perdoni, commissario», disse dal giardino l'ambiase, maneggiando un fazzolettone a scacchi come fosse una muleta. «Mi pare di avere lo scolo a naso, con rispetto». «Com'è passato la notte?» «E me lo chiede. Perché? Vuole farmi credere d'essere riuscito a dormire. Non li sentiva quassù gli starnuti?» A norma di regolamento, gli agenti accompagnatori dei funzionari dovevano prendere alloggio in alberghi di categoria inferiore e così, poiché dal ministero la scelta per ospitare i lavori era caduta sul Grand Hotel dei Fieschi, benché questo fosse piuttosto isolato e forse anche troppo lussuoso, si era deciso di sistemare gli agenti accompagnatori in un più modesto ricetto ai piedi del promontorio, la pensione al Golfo. «Mannaggia quel cretino che ha acceso al massimo il ventilatore mentre dormivo! Se scopro chi è stato...» L'ambiase non si dava pace. E davvero una costipazione così violenta rovinava la vita. «Per me l'indiziato principale resta Montagnani», motteggiò Melis. «Quel rotto in culo... scusi... che deve rifarsi delle corna che gli mette la moglie. A Venezia sta adesso, giusto per un rotto in culo. Non è lì che si fanno i bigoli con l'oca?» Melis, suo malgrado, rise. «Ma ti sta proprio simpatico, eh? L'agente Montagnani. Un anno con quel rotto in culo a Torino, le assicuro, e sta simpatico anche... Sì, vabbè, fatti un bagno caldo, eh? Gli impacchi di semolina, una aspirina con ghiaccio, quello che vuoi. Insomma, riposati un po'. Io scendo in paese, compro i giornali, e se hai voglia e stai meglio, ci vediamo nel parco, al Belvedere, per l'ora di pranzo. D'accordo?» Svuotato dopo il congresso, l'albergo contava sì e no 6 coppie di ospiti in quell'ultimo scampolo di estate. Stranieri anziani e danarosi, visto che il costo di una doppia a notte superava le 150.000 lire. Oziando con i giornali sotto il braccio sull'arco del lungomare, assaporando la prima pipa della giornata, Melis si chiese quando davvero finiva la stagione lì. Dalla chiesa, a fasce di pietra bianca e grigia, uscivano le beghine della seconda messa. Pochi nonni con i nipotini s'avventuravano sulla spiaggia dalla cui sabbia spuntava stenta una sola fila di ombrelloni. Decise di attraversare il mercato del pesce per poi risalire il molo sino all'ascensore scavato nella roccia che lo avrebbe ricondotto al Grand Hotel. Provava una repulsiva attrazione per quel viscido svariare di grigi e di rosa, di bianchi perlacei e di rossi porporini ancora per poco palpitante di vita. Spigole, dentici, polpi, scorfani, cefali in un variare di tonalità come la musica di un jazz freddo, terribilmente freddo. Freddo come la morte. Tra un canestro di saraghi e 4 tonnetti, notò una vecchia Triumph giallo limone con un uomo al volante e una donna al fianco imboccare la stradina che, passando dietro la chiesa, saliva all'albergo. «Il riccio è vivo! Si mangia crudo!» gridò uno dei mercanti. Melis si allontanò a passi lenti in direzione del molo. Uscito dall'ascensore, attraversò l'atrio del Grand Hotel diretto al Belvedere. Non lo stupì notare la Triumph parcheggiata fra le altre automobili. Ordinò un caffè, si adagiò in una delle capaci poltrone di Vimini e incominciò a sfogliare i giornali. Immerso nella lettura, venne distratto dal rumore di un motore. Guardò l'ora. 10:30. Il motore era quello di una malandata a ritmo colore dello smog, dalla quale scesero un uomo basso e robusto e una donna, anch'essa bassa ma esile, entrambi poco sopra i 60. Melis li studiò incuriosito. Né l'automobile né l'abbigliamento facevano presumere l'abitudine ad alberghi come quello.